Uno che parla a nome di Paolo vuol dire che sa e che vuole rivolgersi alla Chiesa con l'autorità di un apostolo. È chiaro. Quindi che rivolge alla Chiesa non semplicemente un biglietto di saluti o una pia esortazione, ma un discorso autoritativo e perciò normativo riguardo alla fede e all'accoglienza della Chiesa. Un discorso che si inserisce con consapevolezza filologica perfetta, come vedremo del resto e come già abbiamo anticipato, nel contesto paolino della teologia di Paolo, della spiritualità di Paolo, della stessa vita di Paolo e del ruolo che Paolo ha avuto nella storia della salvezza. Un testo che vuole essere degno di Paolo e che vuole potersi mettere nella sua bocca, opporsi come uscito dalla sua penna. Quindi che si investe della personalità dell'apostolo e la fa propria. E che dice, Paolo, in ogni caso, anche nell'ipotesi della pseudonimia, Paolo avrebbe parlato così. Paolo, l'apostolo dei gentili, pensava questo, coerentemente con il suo pensiero e con la sua opera. Questo vi avrebbe proposto. Questo oggi Paolo vi dice. Come la seconda lettera di Pietro, questo Pietro oggi vi dice. Oggi, nel momento in cui, seconda Petri, serpeggiano tanti errori, imperversano tante dottrine false, Pietro vi direbbe, ricordate la trasfigurazione del Signore, io c'ero, io l'ho visto nella sua gloria. E che era il segno quello della sua prossima venuta. E non badate a quelli che vi dicono, tarda, tarda, non viene più, chissà quando verrà. No, perché verrà d'improvviso. Pietro vi direbbe così. Nel testo che ci ha lasciato ci ha detto così, nell'insegnamento che ha trasmesso a tutte le chiese ci ha detto questo, conforme al suo ruolo, affidatogli da Dio nella storia della Chiesa e del pensiero cristiano, questo è il significato del suo magistero. Pietro oggi vi dice questo. Lo facessimo noi, sarebbe un'operazione di legittima, che legittimamente potrebbe essere discussa, ecco, e di cattivo gusto e di poco valore. Ma quando questa operazione è fatta da un autore che riconosciamo per riconoscimento unanime della Chiesa, non dubbio, autore ispirato, è in forza di questa nostra stessa fede nell'ispirazione che questa operazione la dobbiamo, sul piano della fede, accettare come legittima. È dimostrabile come legittimissima anche sul piano filologico, perché in realtà nessuno più che la lettera agli Efesini riesce a sposare il pensiero di Paolo e ad assumerlo nella sua integrità, tanto che si dubita che Paolo stesso sarebbe stato capace di fare una cosa di questo genere, come già prima vi ho detto. Ma in ogni caso questa è la pretesa teologica di questa lettera e questo è, sul piano della fede, il significato di questo inizio. Paolo, vedo che mi seguite. Questa prima parola, Paolo, ci dà anche, ovviamente, la chiave interpretativa fondamentale del documento che segue. Dovete leggerlo come scritto da Paolo. Quindi, nel contesto dell'interpretazione globale dell'epistolario paolino. E dovete leggerlo come impegnativo riguardo ad esso. Chi accoglie il magistero di Paolo deve arrivare ad accogliere anche questo, perché questo ancora è oggi quello che Paolo, in forza di ciò che sappiamo che ci ha detto e in forza di ciò che sappiamo che ci ha fatto, dice alle chiese, mediante lo Spirito. Così dunque, come testo paolino, al di là di tutto, di tutti i dubbi che prima con semplicità e con chiarezza abbiamo esposto, cercheremo di leggerlo. Continua il testo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù. Apostolo, un termine tecnico, che significa inviato, ma appunto è tecnicamente qualificato. È l'inviato per l'annuncio dell'Evangelo. Primi apostoli. Gli apostoli sono i primi inviati per gettare il fondamento della Chiesa annunciando il Vangelo a coloro che non hanno udito il Vangelo o ribadendo l'annuncio del Vangelo e l'insegnamento conseguente al Vangelo a quanti l'hanno appena ascoltato. Questo è l'apostolos, l'inviato per il Vangelo. Paolo si dice nella lettera ai Romani segregatus in Evangelio, destinato in modo peculiare, esclusivo anzi, a questa missione. Ma quando dice Paolo apostolo di Cristo Gesù, intende sottolineare abitualmente nel suo insegnamento, e l'autore di questo documento ribadisce e richiama questa nota tipicamente paolina, apostolo di Cristo Gesù, non inviato delle chiese, non inviato da uomini, fossero pure le chiese, ma inviato da Cristo Gesù, che ha ricevuto la sua missione dallo stesso Cristo. Per il valore quindi di questa formula, apostolo di Cristo Gesù, che può sembrare una formula banale, che invece è accentuatissima, si può vedere Galati 1:1 l'indirizzo. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, non da uomo. Inviato dal Cristo, l'inviato all'autorità di colui che lo invia. E Paolo fu effettivamente inviato dal Cristo Gesù. Ecco, io ti mando, dice testo degli Atti, nel quale Paolo riferisce della visione che ebbe del Cristo nel Tempio di Gerusalemme alle genti lontano. Ecco, io ti mando. È il Cristo che l'ha mandato. E l'autorevolezza di Paolo dipende dal fatto che questa missione l'ha ricevuta direttamente dal Cristo, e che quindi ha l'autorità, come ogni inviato, di colui che lo manda. Barnaba e anche Paolo sono stati anche inviati dalla Chiesa, Atti degli Apostoli 14:14. Ma Paolo, oltre che aver ricevuto questo incarico da parte della Chiesa, aveva l'autorevolezza e la qualifica di apostolo direttamente dal Cristo che lo mandò. Parla quindi in nome direttamente di Gesù. La sua dottrina non è derivata. Si confronta con la dottrina delle chiese, certo, si confronta con l'insegnamento degli apostoli, ma non per verificare se era corretto quello che gli aveva detto il Signore o se era per caso scorretto. Perché gliel'ha detto il Signore. Che in ogni caso, anche ciò che ha appreso dalla tradizione comune è stato convalidato dal Signore stesso nell'atto stesso della missione che Paolo ha ricevuto. Quindi Paolo parla non in modo derivato, ritrasmettendo conseguenze, applicazioni di dottrina precedentemente esposta o applicazioni di una dottrina primitiva, ma svolge una missione originaria, fondante, nel nome di Cristo, con l'autorità di Cristo. Il suo insegnamento, come la sua missione, è quindi fondale. È decisivo per capire la lettera agli Efesini questo. Non si tratta di un documento applicativo di un contesto dottrinale precedentemente esposto, ma si tratta di un documento fondante e originario, nuovo quindi, da intendersi come rivelazione. Apostolo di Gesù Cristo. Poi continua: per volontà di Dio. È un modo per risalire sempre più in alto. Chi ascolta voi, cioè voi che leggete questa lettera, ascoltate il Cristo stesso che parla per mezzo di me. Come dicevano gli inviati, ricordate in tante storie dell'Antico Testamento, no? Dice il re Nabucodonosor. E poi noi lo scriveremo virgolato il testo. L'inviato ha l'autorità, ripeto, di colui che lo invia. Chi ascolta voi, ascolta me. Paolo dunque risale al Cristo e ci invita ad ascoltare come parola di Cristo questa lettera, ma risale ancora più su. Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. A Dio stesso. Parola di Dio. La missione stessa ricevuta da parte del Cristo, è che il Cristo manda i suoi apostoli, ricordate? Ecco, io vi mando, dice già ai discepoli e agli apostoli, nella prima missione, Matteo 10, Luca 10. Manda ancora, ricordate, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni 4, 38, io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete seminato, io vi ho mandati. E Giovanni 20, 21, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. C'è questo invio formale da parte del Cristo. Ma l'invio stesso, attuato dal Cristo che manda, deriva dalla voluntas Dei, per cui il Cristo stesso è l'apostolos del Padre, e il suo inviare ultimamente si radica nella volontà del Padre che lo ha mandato, il padrone della messe, per cui è al padrone della messe che è attribuita da parte del Cristo stesso la missione di coloro che sono mandati a lavorare nella messe. Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Il Cristo manda in quanto inviato. Ogni invio quindi che si compie nella Chiesa da parte del Cristo risale alla volontà ultima del Padre, per cui chi ascolta l'apostolo ascolta il Cristo, e chi ascolta il Cristo che parla per mezzo dell'apostolo, o nel cui nome parla e annuncia l'apostolo, ascolta Dio. Parola di Dio. Guardate come già questa firma, già questa qualifica tutto il documento dal punto di vista teologico. Luca 10, 16. Chi ascolta voi, ascolta me, e chi ascolta me, ascolta colui che mi ha mandato. Poi dice, la traduzione scrive, ai santi che sono in Efeso credenti in Cristo Gesù. A mio parere non è corretta. Bisogna intendere. Ai santi che sono in Efeso e credenti e fedeli, virgola, in Cristo Gesù. Non fedeli in Cristo Gesù, non pistis en Christo Jesu, Sarebbe meglio tradurre fedeli, così c'è meno il rischio di intendere male. Ai santi e fedeli, ai santi e credenti. È un'endiadi, cioè le due formule, le due parole, si richiamano l'una con l'altra e si connettono in un rapporto condizionante l'una con l'altra, reciprocamente condizionante, sì. Ai santi, che sono tali perché credono, e ai credenti, che sono santi, in forza della stessa fede. La santità alla quale qui ci si riferisce non è evidentemente la santità di natura etica o comportamentale, ma è semplicemente la consacrazione battesimale. Consacrati, proprietà di Dio, appartenenti ad un altro ordine di realtà, l'ordine del Sanctus, che è Dio stesso, la sfera delle realtà divine, ai santi. E questo si può dire di tutti quelli che possono essere santi in quanto ne possiedono la condizione fondamentale che è la fede. È in virtù della fede che si è consacrati come appartenenti a Dio e che si è qualificati ontologicamente nel proprio essere, nella radice più profonda del proprio essere, in modo diverso. Santi e fedeli. È un titolo che spetta a tutti coloro che appartengono alla Chiesa. Ed è di fatto il modo con cui sempre Paolo si rivolge alle Chiese. E si rivolge ai suoi lettori. Non sono lettere scritte a tutti gli uomini di buona volontà, sono documenti scritti a coloro che Paolo sa essere dotati di potenze soprannaturali ed essere assunti in un piano divino e privilegiati da un dono di grazia e di Spirito Santo, ai santi. Ecco chi sono i lettori. La selezione non è fatta in base a criteri umani, ma la qualifica degli ascoltatori è essenzialmente sovrannaturale, divina, misterica, sacramentale. Tutti gli indirizzi di Paolo sono così, ai santi, tutti, in tutte le lettere. No, meglio, nelle lettere ai Romani, scusate, la prima Corinti, la seconda Corinti, Filippesi e Colossesi, abbastanza significativo, non sono tutte.
Galatino.
Prima Corinti 1-2 riporta anche la spiegazione di questa formula. Ecco, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, chiamati santi, non chiamati ad essere santi, chiamati santi che portano legittimamente il nome di santi, insieme a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Ecco, è semplicemente l'amplificazione, l'ampliamento della formula qui usata ai santi e fedeli e credenti. Questa qualifica della comunità cristiana come composta di santi è rievocata continuamente nella lettera agli Efesini ed influisce in modo decisivo su tutta la prospettiva ecclesiologica, antropologica ed etica del Nuovo Testamento. I cristiani sono dei santi. È uno dei massimi temi della lettera che stiamo per leggere. Sono santi e perciò devono essere santi, ma lo vedremo. Santi e fedeli, virgola, in Cristo Gesù. Cioè che sono in Cristo Gesù. La formula vuol dire cristiani. Qui. Sono in Cristo. Appartengono all'ambito della sua opera, della sua signoria, della sua missione, del suo annuncio, della sua redenzione, del suo dono, del suo regno già instaurato. In Cristo Gesù. Sono in Cristo, sono nella sua vita, sono nella sua grazia e sono anche, lo vedremo oltre, il significato di questa formula così pregnante, in Cristo Gesù, ma qui non possiamo dedurlo direttamente soltanto dalla particella in, sono inclusi in Lui, nel Cristo, dentro al Cristo, in abitanti in Cristo, come comunità, non soltanto come singoli, fanno parte di Lui. Sono avvolti dalla sua presenza e dall'irradiare della sua gloria in Cristo Gesù. C'è che sono in Efeso. C'è un problema testuale che non possiamo affrontare direttamente perché esula dai nostri interessi questo tipo di analisi direttamente critica, ma è doveroso saperlo. Difatti lo troverete nei testi greci messo fra parentesi in Efeso. Non è sicuro che facesse parte del testo originale questa dicitura in Efeso, quindi non sarebbe sicuro che la lettera agli Efesini sia una lettera agli Efesini. Adesso propendono a ritenerla nonostante tutto originale e mi convincono i loro argomenti. Ritengono invece che presto la dicitura in Efeso, questo è molto interessante, sia stata cancellata, depennata o omessa nei manoscritti a motivo del carattere scarsamente epistolare del documento e del suo rapporto non così stretto come nelle lettere più occasionali, con la comunità alla quale di per sé la dicitura in Efeso sembra mostrarlo rivolto. E quindi questa lettera si sarebbe cominciata a leggere in ogni chiesa come una lettera indirizzata a quella chiesa, come si fa qualche volta nelle circolari. L'ho ricevuto anche da un amico recentemente, una lettera, un americano, Brooks, una lettera in cui diceva: carissimo, tutto a macchina, poi spazio bianco e a penna Don Umberto. Ecco, evidentemente dico, ho capito, tu hai mandato questa lettera a diverse persone e hai scritto a penna soltanto il nome delle diverse persone alle quali la mandavi. Ecco, sarebbe successo qualcosa di simile per questa lettera agli Efesini. Fenomeno, ripeto, di grande interesse, perché mostra che ogni chiesa l'ha sentita come propria. Proprio per il motivo che non è così caratterizzata, ripeto, da fatti accaduti nella comunità, né da lunghi saluti, né da riferimento a persone operanti nella comunità o a vicende che l'Apostolo abbia vissuto in rapporto con quella certa chiesa, si sarebbero detti, scusate, ma perché non la facciamo indirizzare direttamente a noi? È in realtà una lettera indirizzata a tutti, è mia. E allora Laodicea avrebbero detto: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Laodicea. E va benissimo. E in ogni chiesa si sarebbe letta così, con lo spazio bianco, incomprensibile dal punto di vista filologico, lasciato al posto di in Efeso. Dunque, tant'è vero che Origene ha il testo che dice ai santi che sono e fedeli in Cristo Gesù. Ci voleva altro per mettere in difficoltà Origene. Gli fa un discorso stupendo, ripeto, ai santi che sono, sì, perché soltanto i santi sono, mentre gli altri non sono. Anzi, era offrirgli la possibilità di fare un discorso stupendo, come fa, magnifico, un testo che nella mia antologizzazione dei commenti di Efesini ho scelto perché è molto significativo, ma evidentemente dal punto di vista filologico è del tutto incomprensibile. Ecco, evidentemente lo spazio bianco era a un certo punto nella proclamazione della lettera, erano lettere da leggersi nella comunità, forte, da proclamare, riempito. Allora perché non la sentiamo anche noi, scusate fratelli, questa piccola applicazione, come rivolta a noi, ai santi che sono oggi a Castiglione dei Pepoli. Dunque, Efeso, è l'ultima annotazione che faccio, poi facciamo un piccolissimo intervallo. Efeso è in ogni caso l'ambiente nel quale questa lettera si colloca nel modo migliore. Quindi, sia originaria di Efeso, sia indirizzata ad Efeso, ossia indirizzata alle comunità cristiane che vivevano in quella zona, ecco, dobbiamo pensarla per capirla pienamente in rapporto con ambienti come Efeso. Quindi culturalmente e religiosamente vivacissimi, gli ambienti che in qualche modo esprimevano tutto il paganesimo dell'epoca tardoclassica, nei suoi dati positivi e nei suoi dati negativi, nella sua aspirazione religiosa, nella sua corruzione morale e nella sua brama salvifica. Un documento quindi rivolto di per sé, come mostra quella che sembra la originaria attribuzione in Efeso, rivolta di per sé primariamente ad una comunità che viveva in un mondo molto qualificato, molto ricco di problematiche, di prospettive, in avanzata in qualche modo, a un mondo giunto ad un livello di capacità di riflessione su se stesso anche notevolissimo. Non un ambiente ingenuo, tutt'altro, né un ambiente religiosamente sterile o insensibile, al contrario, che se rischiava, rischiava più per l'eccesso, diciamo, che per il difetto della aspirazione religiosa. Ecco, per ora un attimo ci interrompiamo perché altrimenti primo versetto, ma non dovete spaventarvi, non procederemo sempre a questo ritmo, nel senso che accelereremo un po'. Il versetto secondo. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Questo va benissimo, la traduzione è esatta. Grazia a voi e pace. È l'indirizzo di saluto costante di tutte le lettere di Paolo. Non possiamo quindi lasciarlo sfuggire come insignificante, proprio perché è così comune, rappresenta ed esprime una struttura profonda, molto consapevole del pensiero e del sentire dell'Apostolo che dobbiamo cercare di cogliere. Grazia e pace. Prima di tutto, i due termini sono posti sempre nel medesimo ordine. Non c'è mai pace e grazia, che è un ordine che esprime la derivazione dell'uno dall'altro. La pace, in tutto il suo valore, il valore positivo, di pienezza di vita, in tutta la sua dimensione, in ogni sua dimensione, la pace con Dio e la pace con gli uomini, la pace nel cuore, la serenità, la gioia, può essere solo frutto della grazia. La grazia, che è un termine che Paolo usa in modo qualificatissimo, è uno dei grandi termini della sua teologia, quindi non squalificato, ma anzi sottolineato assai nella sua portata, che è il dono gratuito della redenzione salvifica che si è compiuta mediante il Cristo. Solo dalla grazia può venire la pace. E grazia e pace, che sono i doni del Cristo e i doni dello Spirito. Grazia è un termine che spesso esprime simpliciter il dono dello Spirito Santo. Pace è uno dei doni costantemente presenti nell'elencazione che Paolo fa talvolta di ciò che ci elargisce lo Spirito Santo. Grazia e pace che ci sono state date una volta per tutte e che ci sono continuamente elargite nel Cristo e nello Spirito, sono dunque doni già ricevuti, ma sono anche da Paolo continuamente invocati. Il saluto è un augurio ed è un'invocazione. Va sottinteso, augura, invoca, auspica, chiede da Dio. È una preghiera. Perché soltanto nella invocazione, nella preghiera, come gratuitamente sono stati ricevuti, così da Dio sono continuamente rinnovati in modo da poter rimanere in noi. Abbiamo ricevuto la grazia, ma bisogna invocare la grazia. Abbiamo avuto il dono della pace, ma dobbiamo chiedere la pace perché in noi restino, perseverino e perché in noi crescano. Sono realtà che possono indefinitamente crescere, come può crescere sempre nel Cristo e nello Spirito la gioia che di questi due doni è il fiorire e il manifestarsi. Quando Ignazio si rivolge nelle sue lettere alle cristianità alle quali le indirizza, invoca che queste cose sovrabbondano, plissinsii, sovrabbondino e crescano sempre. La vita cristiana dunque è una realtà che, donata una volta per tutte, resta in forza dell'invocazione del nostro rimanere in questa realtà, dataci, e deve e può crescere indefinitamente. A voi che avete ricevuto grazia, grazia. A voi ai quali è stata data la pace, perché siete i santi, pace. Non si può chiedere altro, né meglio che questo. Da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. La formula è estremamente coraggiosa. Soprattutto quello che stupisce è l'e. Da Dio e. Quello che stupisce è l'e in rapporto con ciò che prima è detto. Grazia e pace. Dice San Giacomo nella sua prima lettera, capitolo primo, versetto 17. Ogni regalo buono e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre delle luci, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Ogni dono dunque è riferito a Dio. Qui si dice da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Perché? Perché tutto quello che ha il Padre lo ha anche il Cristo. Ed è Gesù stesso a dire questo, riferendosi al dono supremo e alla realtà divina dello Spirito Santo, che il Cristo elargisce perché la elargisce il Padre. Il dono è comune, perché Dio è il Figlio, il Padre è il Figlio, Dio e l'Agnello siedono sul medesimo trono, da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Il Cristo dunque in questo caso è presentato non soltanto come il mediatore della grazia, dia, mediante, ma come, insieme con il Padre, la sorgente e la scaturigine della grazia e di ogni dono. Questo trono di Dio e dell'agnello lo troviamo come espressivo di questa formula, in realtà è l'immagine nella quale si concretizza questo pensiero nell'Apocalisse, capitolo 3, 21 e 22, 3. Dopo questo grande saluto, già teologicamente così impegnato e già dal punto di vista ermeneutico così impegnativo, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi, grazia e pace, ai santi che sono in Cristo Gesù, grazia e pace da Dio e dal Signore Gesù Cristo. Inizia il corpo della lettera. La prima parte può definirsi compresa nei versetti dal 3 al 14. Ed è un grande inno di benedizione. Lo schema di questo inno si può tracciare così, con semplicità. I versetti dal 3 al 12, poi li suddivideremo ulteriormente, contengono una benedizione rivolta a Dio a motivo della benedizione concessa a Dio ai cristiani dalla circoncisione, ai cristiani che vengono dall'ebraismo, ai cristiani del popolo ebraico. La circoncisione, come il prepuzio, sono i due modi con cui sono qualificati spesso da Paolo i cristiani delle due provenienze, i circoncisi e gli incirconcisi. Noi, l'autore si presenta come un giudeo cristiano, come uno che appartiene al popolo eletto, e rievoca in questa grande benedizione rivolta a Dio quanti benefici Dio ha fatto a questo suo popolo, che ha amato perdutamente e al quale ha mostrato segni di predilezione in antica. Perché? Lo vedremo, qual è la sua risposta. 3.12. Giustificherò meglio questa distinzione procedendo nel discorso. I versetti dal 13 e 14, in qualche modo deviando leggermente, ma sensibilmente, percettibilmente, dalla linea della preghiera, estendono il motivo della benedizione rivolta a Dio anche a ciò che Dio ha fatto a coloro che provengono dalle genti, dai popoli, come dicono gli israeliti, dai popoli. Si può cogliere intanto a prima vista, per non lasciare che nel nostro cuore nascano a questo riguardo troppi dubbi, lo stacco in modo abbastanza preciso leggendo benedetto Dio eccetera, vediamo al versetto 12 perché purtroppo la traduzione è, mi dispiace devo dire, è sbagliata. Perché noi fossimo, mi trovo sorpreso un po', perché ho sempre lavorato sul testo naturalmente, quindi l'ho un po' sorpreso, perché a lode della sua gloria, poi vi darò il modo di correggere tutta la traduzione, perché a lode della sua gloria noi fossimo coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo. Questo è il versetto 12. Perché, virgola, a lode della sua gloria noi fossimo coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo. Chi sono coloro che in anticipo hanno sperato in Cristo? Quelli che sapevano che sarebbe venuto, quelli che l'attendevano, il suo popolo, Israele, noi. Tant'è vero che a questo punto ripeto, deviando dalla linea diretta della preghiera, si rivolge agli altri: e voi, in lui anche voi, noi e voi, avete ricevuto lo Spirito Santo. Questo noi e voi segna in modo netto la distinzione fra i cristiani dall'ebraismo e i cristiani dalle genti. Vedremo meglio il valore di quel voi che d'ora in poi ci sarà ripetutamente nella lettera, costantemente con questo valore: voi, voi dalle genti, voi dalle genti, ancora in contrapposizione col noi, anche in un altro luogo, a togliere ogni ombra possibile, residua di dubbio. Dunque, 3:12, la benedizione ricevuta dai cristiani dalla circoncisione. 13 seguente, la benedizione ricevuta anche dai, anche voi, non esclusivamente, come anche la precedente, vedremo, non sarà considerata esclusiva, anche se c'è stato un certo momento storico in cui è stata esclusiva. E vedremo tutto il testo. La benedizione ricevuta, dico, anche dai cristiani, dalle genti. 13 seguente. Tutta questa benedizione è, occorre dirlo subito, vedremo quanto valore ha l'insistenza su questo elemento, in Cristo, en Cristo, en afto, en o, en toi capimeno, en o, in lui, in lui, in lui, tutto in Cristo, 10 volte, se si comprendono anche i pronomi, lo ripete. Vediamo ora di analizzare più da vicino il testo dopo averlo delimitato in questo modo. 1:3:14, inno di benedizione. Abbiamo detto, con quella piccola deviazione dalla linea diretta della preghiera nel rivolgersi a qualcuno: e voi, e anche voi. Versetto 3 è il tema generale della benedizione. Il tema generale della benedizione che può applicarsi probabilmente, certamente anzi, ma forse nell'intenzione stessa dell'autore di questo inno magnifico, sia agli uni che agli altri, a tutti i credenti. Dice dunque, versetto 3, l'enunciazione generale del tema della benedizione: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, naturalmente, in Cristo. Benedetto sia Dio che ci ha benedetti. È una formula tipicamente ebraica. Nel bel libro che contiene la preghiera quotidiana di Israele, curato da uno di voi qui presenti, che mi permetto di utilizzare, a pagina 105 c'è per due volte la formula suggestiva, sono preghiere ebraiche, tuttora praticate, più o meno antiche, ma comunque che fanno parte di una grande tradizione eucologica, cioè di formule di preghiera, ecco, molto significativa e bellissima. Si dice per ben due volte: benedetto sei tu, Signore, che benedici le annate, rendendo prospera la terra e feconda di frutti. Benedetto sei tu, Signore, che benedici. Dice il nostro testo: benedetto Dio che ci ha benedetti. Il sia non c'è propriamente. È benedetto. È benedetto. Questo è non esclude il sia, non esclude la parte, anzi implica e coinvolge la partecipazione totale, appassionata dell'orante, del confessante, ma di per sé